In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Come abbiamo già invocato, chiediamo la pace per tutto il mondo. Era l'aspirazione dei profeti, soprattutto del profeta Isaia.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetti dal 38 al 41. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
Abbiamo letto a partire dall'inizio del capitolo 9 in questa settimana, dove troviamo una promessa di Gesù che probabilmente può essere interpretata, cioè che alcuni non moriranno prima di aver veduto il regno di Dio dispiegato, venuto con potenza, si può collegare col capitolo 13 di Marco, al versetto 30, dove Gesù dice che tutto quello che ha detto, compreso la venuta del regno del figlio dell'uomo, nel discorso escatologico del capitolo 13, si compirà entro una generazione. Se prendiamo questo detto 9:1, in se stesso probabilmente si può intendere così, è anche possibile che l'Evangelista abbia inteso poi la trasfigurazione, il racconto della trasfigurazione che segue come una specie di anticipo, ecco, di questo evento finale. Ecco, sulla trasfigurazione non mi fermo, perché è stato commentato tante volte, quindi questa esperienza di Gesù che è collegato nella sua trasformazione, nella sua trasfigurazione con Elia e Mosè, perché anche Elia e Mosè sono stati trasfigurati da un contatto con la gloria di Dio del tutto speciale. Di Elia, su questo si dice al capitolo 19 del primo libro dei re, primo re 19, invece di Mosè si dice nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, dove poi si sottolinea esplicitamente in Mosè che i figli di Israele non erano in grado di tenere a lungo lo sguardo fisso su di lui, per un po' sì, ma non troppo a lungo, per l'effetto che il contatto con la gloria di Dio aveva lasciato sul suo corpo, che emanava una speciale luce. È possibile, anzi molto probabile, che per questo ci sia qui Elia e Mosè. Ecco, detto questo, c'è il seguito. Spesso si dice che, lo dice anche la liturgia veramente, non dobbiamo darle torto, almeno fino in fondo, che la trasfigurazione è stata fatta da Gesù per preparare i discepoli e confortarli rispetto allo scandalo della croce. Non è detto che gli evangelisti pensino la stessa cosa, dal momento che i tre testimoni hanno la proibizione assoluta di parlarne, e addirittura il Vangelo dice che hanno tenuto fede a questa proibizione, come dice il Vangelo di Marco. Quindi, se non hanno detto niente a nessuno, non so in che modo la trasfigurazione poteva essere un motivo di conforto in vista della vicina passione. Qui si dice appunto che Gesù ha comandato di non dir nulla prima che il Figlio dell'uomo sia risorto dai morti. Ecco, su questo c'è poi un dialogo, testo non facile, che però, seguendo in particolare il Boiarin, abbiamo anche proposto di intenderlo in modo molto conseguente, cioè Gesù nella sua risposta, come mai i dottori della legge dicono che prima della risurrezione dei morti, prima del compimento della venuta del regno di Dio, del giorno del Signore, deve venire Elia. Ci si basa soprattutto sul profeta Malachia. E questo dicono i dottori della legge, e Gesù riprende nella sua risposta questa tesi, aggiungendo o completando, diciamo, quello che i farisei pensano, e che probabilmente non solo i farisei, perché i farisei avevano anche un grande influsso, e quindi poteva essere un concetto, come vediamo, biblicamente fondato, abbastanza diffuso, o molto diffuso, cioè che prima viene Elia e mette a posto tutte le cose, e poi viene il giorno del Signore, questa è la promessa, perché in questo modo il giudizio di Dio sarà di misericordia, se tutti sono pronti. Gesù riprende questo, lo esplicita, diciamo, non è così sicuro che sia un'affermazione di Gesù, è l'affermazione dei dottori della legge. Prima deve venire Elia e mette a posto tutte le cose. Ci potrebbe essere anche un punto interrogativo qui, come se Gesù dicesse veramente così, perché Gesù non è d'accordo su questo. Non è d'accordo che Elia mette a posto tutte le cose, e difatti contrappone a questa idea che sembra scritta, che è scritta, ma veramente, come dice il Boiarin, ha ragione Gesù, perché non è scritto in Malachia che mette a posto tutte le cose. Cioè, fa qualche cosa, ma non è scritto che... Perché se fosse avesse messo a posto tutte le cose Elia, non ci sarebbe bisogno di quello che Gesù sostiene, che i Vangeli sostengono, cioè che chi mette a posto tutte le cose è Gesù con il suo sacrificio, perché questo è il problema che viene continuamente discusso e che emerge di nuovo, sicché la risposta di Gesù consiste nella contrapposizione a questa idea, a questa interpretazione del testo biblico, con un altro riferimento alle scritture. E come mai, dice Gesù, sta scritto riguardo al Figlio dell'uomo che deve molto patire e essere disprezzato? Anche qui bisogna andare a vedere dove lo si legge, probabilmente nello stesso testo in cui si parla del Figlio dell'uomo, almeno anzitutto lì, al capitolo 7 di Daniele, dove poi si dice che i santi saranno dati per un tempo, due tempi e mezzo tempo, saranno dati in potere, eccetera. Ma poi anche continuando nel libro di Daniele sempre, per esempio al capitolo 9, dove si parla misteriosamente di un consacrato che verrà ucciso senza colpa in lui. Ci sono parecchi riferimenti che possono essere riletti, naturalmente, ecco, riletti, ecco, da Gesù e fondati in questo modo. Quindi Gesù dice, se fosse come dicono i dottori, come voi pensate, che viene Elia, mette a posto tutto, eccetera, non ci sarebbe bisogno che il Figlio dell'uomo patisca. Perciò Gesù dice, ma come mai sta scritto anche questa cosa? Se sta scritto questo, vuol dire che non è tutto a posto. Ecco, mi sembra che questo sia un'interpretazione molto interessante che veramente fa capire il testo, e poi c'è naturalmente una reinterpretazione della vicenda del Battista, cioè Gesù dice, in realtà il Battista conferma quello che sto dicendo io con la sua morte, perché la morte del Battista diventa come un presagio della morte del figlio dell'uomo. Ecco, questo mi sono fermato un po' qui perché è un testo importante e anche difficile. Ecco, a questo segue la guarigione, il racconto molto lungo della guarigione del fanciullo, che ha uno spirito muto e che è malato di epilessia, e sulla base delle credenze che si riflettono nei Vangeli, nelle credenze non di tutti ma di molti, ecco, in Israele queste, anche le malattie sono attribuite a una presenza di spiriti maligni, le malattie sicuramente, e tante altre cose, ecco, ci sono gli spiriti buoni, gli spiriti cattivi che pervadono tutta la realtà, la animano, per così dire, stanno dentro alle cose, vogliono star dentro, e Gesù lo caccia, difatti, va fuori, e quindi questa è la concezione, ecco, che è molto lontana dal nostro modo di percepire la realtà, e anche la Chiesa, nelle sue formule, ha ristretto alquanto il riferimento agli spiriti o al demonio, dopo le riforme liturgiche. Poi su questo lasciamo a ciascuno, ecco, di approfondire, ecco, di se ha fatto bene o no. Ecco, prima della riforma sicuramente si manteneva, almeno nelle formule liturgiche, una grande insistenza su questo. Ecco, vabbè, detto questo, che sta un po' alla base del racconto, emerge era già emersa anche prima, come lo presenta Marco, una potenza speciale di Gesù. Qui Gesù è in possesso di una fede del tutto speciale, perché poi dice così, o di una preghiera del tutto speciale, perché Gesù commenta così il fatto che i discepoli non hanno potuto cacciarlo, e ci vuole questa pistis, questa fede, o ci vuole questa capacità di preghiera molto specifica, ecco, e che Gesù possiede, come si vede, diciamo in grado supremo, serenamente, ecco, e spiega ai discepoli che senza questa non è possibile cacciare questo genere di demoni. Evidentemente si presuppone ci siano diversi generi, ci sono di quelli più cattivi o più difficili da cacciare, quelli meno. Ecco, poi dopo questo episodio abbiamo di nuovo la seconda predizione della passione, dove si riflette, come nella prima avevamo già detto, le diverse concezioni che c'erano della redenzione e del Messia. E qui si riflettono all'interno del gruppo di Gesù, con la conferma della contrapposizione fra Gesù e i dodici. I dodici non chiedono, hanno paura a chiedere, non perché non capiscono il senso delle parole, ma perché non sono disponibili ad accettare una concezione così diversa da questo. E accennavamo già, me lo sono portato di nuovo, ma anche stamattina non posso insistere, a leggere un pezzo di un salmo, dei salmi di Salomone, che spiegherebbe molto bene cosa potevano avere in mente i discepoli, come avevano in mente i farisei, come avevano in mente forse la maggioranza ecco, sul Messia figlio di Davide. Messia figlio di Davide, che questo salmo mostra benissimo, è un salmo naturalmente precedente a Gesù, come qual è la concezione del Messia figlio di Davide, certamente un Messia con grande potere, con poteri divini, ma un Messia anche combattente, un Messia che deve fare il giudizio e che deve eliminare il male. E ogni espressione, ogni versetto di questo Salmo, il Salmo 17 dei Salmi di Salomone, lo trovate nel canone della 70, fa parte del canone della Bibbia della 70. Chi ha la Bibbia greca trova anche i Salmi di Salomone, e lì appunto si mostra chiaramente come ogni versetto è un riferimento biblico. Sono tutti fondati, espressioni fondate sui Salmi, su Isaia, eccetera. Ecco, detto questo, vediamo qui come invece Gesù ha un'idea molto diversa della redenzione e del Messia, ed è fondata sulla sua lettura e la sua interpretazione del libro di Daniele, prima di tutto, e non solo. Ecco, il libro di Daniele, come potremmo aggiungere poi anche del libro di Isaia, Isaia 53, eccetera. Ecco, vabbè, segue l'episodio di Gesù con i dodici sul primato, su chi è più grande. Io ieri suggerivo, perché questo è un tema molto diffuso nel Vangelo, che in questo caso in Marco, nel modo in cui Gesù risponde al versetto 36 e 37, mette davanti ai discepoli il problema, non ai discepoli, particolarmente ai dodici, il fatto che il vero suo rappresentante non sono loro, ma è questo bambino, perché i dodici per definizione sono i rappresentanti del Messia, questa è la loro dignità, sono... C'è il Messia e i dodici, siederete su dodici troni a governare le dodici tribù di Israele. Quindi se c'è qualcuno che rappresenta il Messia è evidentemente i dodici. E qui Gesù dice loro: no, voi sapete veramente chi è che mi rappresenta? È questo bambino. Ecco, mi pare che qui volevo sottolineare soprattutto il fatto che si riferisce ai dodici. Ecco, detto questo, vi lascio la parola sul brano di oggi, accennando anche, se volete, a ciò che precede.
La comunità dei discepoli di Gesù non è una semplice radunanza o un'elite chiusa e gelosa dei propri privilegi. E qui mi viene da pensare ai 72 discepoli che Gesù aveva raccolto nel Vangelo di Luca, e li aveva inviati con le stesse mansioni, gli stessi poteri degli apostoli identici, di guarire gli ammalati, di annunciare il regno di Dio, di cacciare i demoni, risuscitare i morti. E Gesù spiega loro che anche chi non è dei nostri può fare delle cose buone, come vediamo. In queste parole Gesù In queste parole di Gesù c'è una dichiarazione profondamente ecumenica e aperta ai valori presenti nelle altre culture e nelle altre religioni, perché non è escluso un tipo di santità anche fuori, diciamo, della nostra religione cristiana. In Matteo il discorso riguarda i collaboratori che annunciano la venuta del regno di Dio. È un discorso più ampio, cioè colui che opera è un inviato, è un collaboratore che annuncia, diciamo, il regno di Dio, è un collaboratore, è un inviato che opera in similitudine di colui che l'ha mandato. Questo concetto era ben conosciuto nel giudaismo, perché se l'inviato è in certo senso, diciamo, uguale a un mandato, uguale e opera come colui che lo ha mandato, non c'è motivo della sua personalità, cioè non gli viene conferito questo mandato in virtù della sua personalità, ma in virtù di una missione di annuncio, di un'operatività che gli sono state affidate tramite Gesù da Dio stesso. E diciamo che la professionalità dell'inviato ha qui un valore più ampio di una semplice prestazione, ma sottolinea un'attenzione e una sottomissione alla parola degli inviati di Gesù. E la delicatezza di Gesù stesso si estende con magnanimità nei confronti dei suoi collaboratori, tanto che chiunque darà loro un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa.
Io mi sono chiesto chi poteva essere questo personaggio di cui non si sente più parlare e non se ne sentiva parlare prima. Ho letto che poteva essere anche una persona che aveva conosciuto la predicazione di Giovanni Battista e non aveva ancora, come dire, conosciuto direttamente quella di Gesù o dei suoi apostoli. La cosa comunque chiara è che non faceva parte né degli apostoli né della comunità più ampia che ruotava intorno a Gesù. Mi ricordo quando Gesù diceva con che cosa in nome di chi i vostri figli, rivolgendosi ai
discepoli dei farisei,
certo, cacciano i demoni. Questo ci dice che effettivamente esistevano all'epoca degli esorcisti ebrei e chiaramente anche loro evidentemente cacciavano i demoni. Qual è la differenza? La differenza è che noi ci troviamo qui in un contesto in cui appunto nello stesso capitolo gli apostoli avevano detto a Gesù che avevano fallito nel cacciare i demoni. Gesù li aveva mandati effettivamente a cacciare i demoni, ma loro avevano fallito. Allora, a fronte di questo fallimento, Gesù in un certo senso li consola, a fronte di questo fallimento abbiamo un atteggiamento di chiusura da parte degli apostoli stessi nei confronti di chi riesce a cacciare i demoni. Quindi mi sembra una grossa contraddizione, una presunzione di avere l'esclusiva di questo potere. Ma questa persona, tornando alla persona di cui si parlava, questa persona non caccia i demoni secondo una formula che ritiene magica. Questa persona caccia i demoni in questo modo, dimostra di avere la fede in Gesù, perché li caccia nel nome di Gesù. Ed è la fede nel nome di Gesù che gli dà la possibilità di cacciare i demoni. Chiaro che qui si parla di persone estranee alla comunità di Gesù. E anche la chiusa della pericope di oggi parla di persone estranee alla comunità di Gesù. Chiunque vi darà davvero un bicchiere d'acqua, vuol dire chiunque che non fa parte della vostra comunità. Chiunque che non mi segua, che non ci segua. Ho notato per esempio che Gesù dice chi non è contro di noi è per noi, non dice chi non è contro di me è per me. Gesù vede una situazione della comunità, della sua comunità.
Io faccio solo notare che in tutti questi brani mi sembra che quello che emerge è il termine nome, che qualcuno intende solo come parola gancio, come dicono, cioè per agganciare vari detti, insomma. A me sembra invece importantissimo, perché un po' come leggevamo nel Salmo stamattina, quello che dice: non a noi, Signore, non a noi da gloria, ma al tuo nome. E quindi mi sembra che sia questo, poi appunto questo esorcista nel nome riesce, no? Nel nome vi danno un bicchiere d'acqua, e anche i bambini che accoglio nel mio nome accoglie me. E quindi niente, mi sembra che questo sia quello che emerge anche proprio visto che sta parlando della sua passione. E allora finisco con il citando in Filippesi 2, quando dice appunto: Dio l'ha esaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, poi dice: perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi.
Aggiungo una cosa, che questa gelosia che mostra Giovanni è un po' strano, ma comunque c'era anche nell'Antico Testamento, quando Giosuè dice a Mosè: ci sono questi che profetizzano fuori dall'accampamento, e lui dice, ma risponde Mosè, ma fossero tutti profeti nella comunità di Dio, insomma. Quindi è un senso così che appunto che può venire, che viene, cioè. Però appunto Gesù allarga l'orizzonte, insomma.
Questi due piccoli brani danno un insegnamento che ci dovrebbe molto confortare, perché Gesù allarga moltissimo i confini dell'appartenenza a Lui. Nel primo dice che chiunque, questi non facevano poco, scacciavano i demoni nel suo nome, quindi questo non era poco. Non lo sento come un rimprovero di Gesù, ma un insegnamento, perché Gesù sta dicendo qualcosa che non è ovvio. Chi non è contro di noi è per noi, e quindi è quasi già dentro la nostra cerchia, semplicemente per il fatto che non è contro di noi, non è poco. Questo deve essere insegnato, uno non lo può capire da solo, è un insegnamento di Gesù, perché non è per niente ovvio. E dopo ancora di più: chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo non perderà la sua ricompensa. Questo è un insegnamento che noi abbiamo sempre anche enfatizzato in Medio Oriente, la nostra presenza, suscitare anche solo un po' di simpatia, questo già per la... Io lo sento molto vero oggi, anche qui, nel senso che non possiamo più pensarci in un mondo in cui tutti sono cattolici, e quindi, ma veramente siamo circondati da persone che non conoscono Cristo. E quindi è uno di quei testi che ci danno speranza anche in una semplice convivenza o presenza che non susciti avversione. Questo è già tanto. Se non suscita avversione, ma anzi simpatia, è già tanto per includere, tirarci dietro, come dire. Mi è venuto in mente quel versetto del Salmo 144 che dice: tradotto, egli ha messo pace nei tuoi confini, mentre invece il Salmo dice: egli pone come tuoi confini la pace. E i commenti sono questi: chiunque cerchi la pace è dentro ai confini di Gerusalemme. È un po' così, il minimo proprio sindacale per essere inclusi. Sono testi molto belli.
Mi sembrava che l'atteggiamento dei discepoli si potrebbe definire al giorno d'oggi un po' clericale. Cioè, loro volevano appropriarsi un po' del nome di Gesù, invece Gesù dice: allarga molto l'orizzonte dei suoi fedeli.
Io dico la mia su questo episodio, non voglio escludere Anzi, non è possibile escludere altre interpretazioni, alcune sono già emerse. Anzitutto è chiaro che non riguarda le religioni nel contesto del Vangelo, nel senso che c'è del buono anche altrove, questo è evidente che c'è del buono dovunque. E naturalmente si può dedurre da questo principio che Gesù esprime, a seconda di come lo si intende, si possono dedurre le cose che appunto molto importanti anche. Ecco, no, la cosa che mi viene da precisare è questa: se intendiamo, come diceva Gemma, che qui la questione è mossa dalla gelosia o dall'invidia, allora abbiamo un certo tipo di interpretazione. Cioè, ripeto, è possibile, cioè che Gesù è contrario a questo tipo, a questo spirito di gelosia, di volere chiudere, quindi Gesù apre. Io personalmente penso, interpreto diversamente, anche se non ho basi per escludere questa interpretazione come altre, che qui non si tratti di un problema di gelosia, di apertura, di chiusura, ma che si tratti, qui c'è l'utilizzo del nome per cacciare i demoni. Non dimentichiamo che è per cacciare i demoni. Ci vuole una potenza per cacciare i demoni, che questo sia un'attività molto importante dentro Israele è scontato. Abbiamo testimonianze anche nel Vangelo, è stato ricordato, ma non solo dai Vangeli. Anzi, Gesù stesso si appella a questo tipo di attività, come è stato ricordato. I vostri figli, dicendo i farisei, che lo accusano di cacciare in nome di Beelzebul. Questo è in Matteo, lo troviamo, non lo troviamo in Marco, questa argomentazione. In Matteo c'è, nel testo parallelo del appunto Gesù si appella, dice, i vostri figli in nome di chi li cacciano. In nome di chi li cacciano, con quale potere, che potenza usano, che potere, perché ci vuole un potere per cacciare gli spiriti, che potere usano. Ecco, quindi qui questo tale usava il potere del nome di Gesù. Dal momento che Gesù cacciava i demoni, funzionava evidentemente, perché se cercano di impedirlo vuol dire che forse funzionava. E in ogni caso lui usava il nome di Gesù, e qui c'è il problema della definizione dell'appartenenza al gruppo di Gesù. Cioè, chi appartiene al gruppo ha il diritto di utilizzare il nome di Gesù. Chi non appartiene al gruppo, qui siamo dentro i vari gruppi, ecco, in Israele non c'entra le religioni, cioè non è un altro Dio che si... E non è così generico, a mio parere, come dire, ma c'è del buono anche fuori. Non si tratta di questo. Si tratta della definizione di ciò che è dentro e ciò che è fuori. E quindi del diritto. Perché è Gesù che ha dato ai dodici il potere di cacciare i demoni. Evidentemente col suo nome. I dodici facevano così. Quindi io credo che qui il problema si possa immaginare in questo modo. Qual è la risposta di Gesù? A me sembra che dovremmo collegare questo episodio col capitolo terzo del Vangelo di Marco, sempre, cioè con la discussione su Beelzebul. È al capitolo terzo, dal versetto 20, esattamente sono i versetti poi, sono i versetti dal 22 al 27. Ecco, lì c'è, mi sembra, il collegamento importante. Cioè, la risposta di Gesù è molto più importante. È molto più importante che non definire chi può usare il mio nome. L'importante è che venga usato contro il nemico. Mi sembra questa la risposta di Gesù. Gesù dice, noi siamo in guerra. È questo che si parla nei Vangeli, capitolo terzo. Sono due regni in guerra. Questa è l'immagine, no? E L'importante non è stabilire chi ha il diritto di usare la potenza che è nel mio nome. No, l'importante è che questa potenza sia usata contro il nemico. Per questo dice chi non è contro, cioè chi non è dall'altra parte, cioè dalla parte del nemico, è con noi, anche se non è del gruppo. Cioè fa prevalere, e questo mi sembra molto importante, poi ci possono essere anche molte conseguenze, alcune le avete dette, fa prevalere un'altra idea dell'opera stessa di Gesù e dei dodici. Cioè l'opera di Gesù dei dodici fa parte di un quadro in cui in Israele si combatte contro il nemico. È Dio che combatte col suo regno contro il regno del Satana, questa idea. Quindi l'importante è questa guerra ed è la parte, è stare dalla parte di Dio. Se uno utilizza il nome di Gesù perché è più potente, anche se non crede in lui, cioè non appartiene alla comunità, però usa questo nome perché è più potente, perché vede che è più potente per cacciare gli spiriti, è dalla nostra, è per noi, cioè sta combattendo la nostra stessa battaglia. Ecco, ricomponiamo il nostro pensiero alla presenza del Signore Gesù, che ha promesso di essere in mezzo a noi quando siamo riuniti nel suo nome. Diciamo, ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per la sua opera di evangelizzazione, perché non si ponga mai in contrapposizione agli altri, alle altre religioni, alle altre fedi, agli altri pensieri, ma fermi sempre con grande forza la potenza del nome di Gesù per la salvezza di tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Chi non è contro di noi è per noi, perché questo sia siano gli occhiali con cui noi possiamo guardare il mondo, ciò che accade, ciò che avviene, ciò che il Signore opera nel mondo, intorno a noi, in mezzo a noi, per poterlo ringraziare e lodare. Preghiamo. Preghiamo per la nostra comunità, per la riunione di domani, per tutto quello che riguarda il nostro cammino, presente, futuro, per i superiori, che il Signore li illumini, dia loro sapienza e intelligenza. Preghiamo.
Oggi ricordiamo Veronica, è la mamma di Cecilia, è l'anniversario. Poi c'è anche Don Mario Prandi, ricordiamo anche lui e la sua comunità. Preghiamo.
Ascolta.
E fa la preghiera appunto ricordando Daniele Comboni, perché dimentichiamo, per quelli, per i comboniani che ci hanno ospitato, in particolare al Cairo, alcuni di noi, alcuni parecchi sono già morti. Vorrei ricordare il padre Adamini e anche padre Cosimo in modo speciale, che non è ancora morto ma è molto malato. Preghiamo.
È una preghiera anche per Don Romano della Casa della Carità, per la sua salute, e così pure per tutti gli altri ammalati affidati alla nostra preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Insistiamo a pregare anche per il problema di questo virus, perché si trovi il rimedio per tutti quelli che sono ammalati, soprattutto nei paesi più poveri, e anche per il nostro paese in questo momento. Preghiamo.
Ti presentiamo tutte queste domande, richieste, preghiere, nel nome di Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.